Centro Nazionale del Libro Parlato. Lettrice Silvia Goretti. Cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio. Numero 22. Settembre 2006. Direttore, professor Carlo Monti. Vice direttore, Maurizio Martini. Redattori, Alessio Lenzi, Massimiliano Matteoni. Collaboratori di redazione, Elena Aldrighetti, Consuelo Battistelli, Luigi Palmieri. Redazione, via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email redazione@gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4971 del 26 giugno 2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Elenco rubriche. Annunci, comunicati, cucina, cultura, esoterismo, religioni e dintorni, hobby e tempo libero, informatica, istruzione, lavoro, musica, normalità e handicap, patologia, racconti e poesia, riflessioni e critiche, satira, spazio donna, sport. In questo numero, editoriale. Ma dove è finita l'aristocrazia di platonica memoria? Di Maurizio Martini. Comunicati. Una commissione per l'integrazione sociale di Luigi Palmieri. Cucina. Tutti in cucina, parte settima, di Elisabetta Barsotti. Esoterismo, religione e dintorni. I diritti degli animali, le proposte, le soluzioni. A cura di Vita Universale. Riflessioni di una cristiana, di Elena Aldrighetti. Hobby e tempo libero. Lo shiatsu, di Sauro Fani. Musica. Una delicata sensibilità, di Luisa Bartolucci. Normalità e handicap. Un riconoscimento DOC, di Luisa Bartolucci. Riflessioni e critiche. Carisma e democrazia, di Antonino Cucinotta. Giornalisti allarmisti, il caldo, di Mario Lorenzini. Sport. Germania 2006, giù il sipario, di Andrea Bonfiglio. Editoriale. Ma dove è finita l'aristocrazia di platonica memoria? Di Maurizio Martini. Lontani anni luce sono i tempi in cui Platone dava voce agli aristocratici che, con pensieri alati e pregni di grandi ideali, cercavano di guidare nel migliore dei modi il popolo. Da allora molti secoli sono passati, tutto si è trasformato, tutto è diventato moderno. Insomma, tutti cercano di stare al passo con i tempi. Come spesso accade, cerchiamo di mutuare dal passato le cose più belle e utili, ma il risultato ottenuto è quasi sempre una triste e ridicola parodia di ciò che fu. Ad esempio, i politici, che pur tanto dovrebbero apprendere da loro antichi predecessori, pare non siano in grado che ripetere qualche massima in lingua greca o latina, spesso storpiando e non comprendendo neppure il senso di ciò che dicono. Parlando dei filosofi che, dichiarandosi tali, s'ammantano di una veste che probabilmente neppur nei loro migliori sogni potrebbero mai comprendere, tutt'al più li si può definire pappagalli brasiliani, che imparano e ripetono astruse formule più o meno meccanicamente, senza immaginare, neppur lontanamente, che il filosofo, in senso stretto, è qualcosa di ben diverso e lontano anni luce. Ma torniamo ai nostri amati aristocratici dei tempi moderni. Anche questa figura, sì tanto importante, è giunta ai nostri giorni. Come detto prima, se tutti stanno al passo coi tempi, anche loro non sono stati da meno. Allora ecco il nostro aristocratico nazionale per eccellenza, che dopo un lungo esilio ha fatto ritorno in Italia, ma poco tempo è passato prima che questo rappresentante dell'altissima nobiltà facesse visita alle patrie galere, non certo per sua volontà, ma per reati concreti e certo indegni del ruolo rappresentato. Effettivamente le accuse non sono proprio di quelle che danno onore e lustro. Commistioni col mondo della prostituzione, col gioco d'azzardo, strani giri di armi, senza considerare gli aiuti che venivano inviati nel terzo mondo, aiuti che il nostro aristocratico ben specificava dovessero somigliare ad acqua zuccherata e comunque essere di bassa qualità e del tutto scadenti, visto che erano destinati a persone paragonate ad animali. Più o meno questo è il livello di nobiltà del nostro rappresentante dei valori platonici. Come non bastasse, è di pochissimi giorni fa la notizia che durante la permanenza in carcere il nostro Vittorio Emanuele Nazionale, parlando al telefono, si vantava di aver fregato i giudici durante il processo per la morte del giovane Dick Hammer, colpito da lui stesso con un'arma da fuoco. Processo che terminò con l'assoluzione dell'imputato, ma che per motivi giuridici sembra non possa essere riaperto, nonostante l'imputato stesso abbia chiaramente detto di essere stato lui a colpire il giovane. Sempre parlando a ruota libera, ha definito le forze dell'ordine con termini che non sono stati riportati, tanto sono ignobili. Tuttavia ha definito gli addetti al controllo delle telefonate pezzenti morti di fame, che devono spiare telefoni per guadagnarsi da vivere. Cari lettori, cosa possiamo aggiungere ancora? Quali consigli possiamo dare a questa aristocrazia decaduta, che di aristocratico non ha più niente, neppure il nome? Comunicati. Una commissione per l'integrazione sociale. di Luigi Palmieri e Natale Todaro. Cari lettori, a 14 mesi dalla sua fondazione si comunica che la Commissione per l'integrazione sociale dei portatori di handicap, da me costituita con il sostegno della redazione Giovani del 2000 e da altre persone, ha avuto buoni risultati. Oltre ai contatti che sono nel comunicato, siamo contattabili anche sul sito www.gio2000.it nel link Servizi utili. Dal 1 luglio 2005 è stata creata una commissione per il sostegno e l'integrazione sociale dei portatori di handicap. Fanno parte della commissione anche avvocati, commercialisti, insegnanti di sostegno. I temi di cui la commissione intende occuparsi sono i seguenti: lavoro, scuola, aspetti fiscali, agevolazioni varie e quanto altro possa interessare i portatori di handicap. Lo scopo della commissione è ben preciso: mettere a disposizione degli utenti le conoscenze e l'esperienza maturata da suoi componenti, al fine di consentire e favorire un pieno ed effettivo inserimento sociale dei portatori di handicap. Ci auguriamo di fornire un servizio utile a molti. Per contatti, coordinatore Luigi Palmieri. Email lui.palmieri@giampi.it. Fax 09 62 27 674. Cellulare 328 32 16 896. Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20. Il sabato dalle 10.30 alle 19. Cucina. Tutti in cucina. Parte settima. Di Elisabetta Barzotti. Salve carissimi, ben ritrovati. Allora, come sono andate le vacanze? Siete pronti ad affrontare una nuova stagione di lavoro? Io devo proprio confessarvelo. Ho fatto una fatica immane a ritornare nei ranghi e a lasciarmi alle spalle questo bellissimo agosto vacanziero, davvero uno dei più belli che abbia mai trascorso. Beh, direte voi, basta con queste frasi sdolcinate, rientra in cucina. Ok, ok, la smetto con le frasi sdolcinate e passo a cucinare. Sì, ma cosa? Ovvio, con questa atmosfera cosa cucinare se non qualche dolce? Già, ho pronte per voi tre ricettine al bacio per salutare con dolcezza l'estate 2006. Che ne dite? Vi piace l'idea? Spero proprio di sì, anche perché vi assicuro che quando le preparerete farete un figurone. Salame di cioccolato. Ingredienti per 8-10 porzioni: 100 g di biscotti secchi, 90 g di cacao in polvere amaro, 80 g di burro, 2 tuorli freschi, 100 g di zucchero, latte, mezzo bicchierino di rum. Preparazione: sbattere i tuorli con lo zucchero fino a quando sono spumosi. Aggiungere il cacao sciolto in pochissimo latte e il rum. Amalgamatevi il burro morbido e infine i biscotti tritati. Solitamente io ne riduco metà in polvere con il tritatutto e metà in grosse briciole con le mani. Dare al composto la forma di un salame e avvolgerlo nella carta forno, eventualmente bagnata con dell'altro rum, se amate particolarmente l'accostamento. Ponete in frigo per almeno 8 ore e servite tagliato a fette accompagnato da un bicchierino di vino passito, Io adoro lo Zibibbo e il Vinsanto. Dolcetti al cocco. 250 g di farina di cocco. 250 g di ricotta. 125 g di zucchero a velo. 600 g di cioccolato extra fondente, oppure, se preferite, cioccolato bianco. Preparazione. Impastare la farina di cocco con la ricotta e zucchero a velo. Fare delle palline, un po' più grandi di una ciliegia. Fondere il cioccolato a bagnomaria e immergere ogni pallina. Aiutatevi con uno stuzzicadenti. Posizionare ogni pallina su un piatto di plastica e porre in frigorifero per qualche ora prima di servire. Se vi piace, potete grattugiare una parte di cioccolato e unirlo all'impasto di ricotta e cocco. Potete anche dividere l'impasto in due parti e aggiungere il cioccolato grattugiato solo in una e preparare così dei dolcetti misti. Sono semplici e veloci da preparare, ma vi assicuro uno tira l'altro. Torta caprese al limone. La versione chiara al delicato gusto di limone della famosa e buonissima torta della tradizione campana. Secondo me è una delizia. Spero piacerà anche a voi. Ingredienti per 6 porzioni. 170 g di zucchero. 200 g di cioccolato bianco. 200 g di mandorle sgusciate. 150 g di burro, 5 uova, 2 fialette di essenza di limone, un bicchierino di limoncello, buccia di limone. Preparazione. Tritare le mandorle finemente con lo zucchero, sciogliere il cioccolato con il burro e farlo raffreddare. Sbattere i torli, aggiungere la farina di mandorle con lo zucchero e il composto al cioccolato. Attenzione che non sia caldo. Alla fine aggiungere gli albumi montati a neve e gli aromi. Infornare in forno già caldo per circa 50 minuti a 170 gradi. Fare sempre la prova a stecchino. L'interno deve restare umido. Ehi ragazzi, mi raccomando, gustatevi queste delizie, ma attenzione, dietro la bontà si nascondono tante, tante calorie. Un abbraccio e alla prossima. Esoterismo, religione e dintorni. I diritti degli animali. Le proposte, le soluzioni. A cura di Vita Universale. Dobbiamo registrare che le condizioni della natura e del pianeta sotto l'aspetto ecologico sono molto gravi. A maggior ragione dobbiamo trovare il modo di dare il nostro contributo affinché il presente e il futuro in relazione alla vita e ai diritti degli animali sia migliore. Possiamo domandarci quindi cosa può fare ognuno di noi. Ci sono anche dati positivi che dimostrano che la sensibilità verso gli animali e la natura sta crescendo, sia in Italia che all'estero. Lo dimostra una statistica pubblicata da Repubblica poche settimane fa, secondo la quale in Italia negli ultimi 3 anni i vegetariani sono raddoppiati da 3 a circa 6 milioni, circa il 10% della popolazione. Il vegetarianesimo, che ancora poco tempo fa era considerato quasi un'eresia, sta ora diventando non solo uno stile di vita, ma una scelta etica e spirituale cosciente, per rispetto ed amore degli animali. Potremmo chiamare questo processo la rivoluzione pacifica del nuovo secolo. Se vogliamo parlare di diritti degli animali, dobbiamo certamente agire sia a livello legislativo, sia con iniziative nazionali e locali, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica tramite i media, la radio, la TV, i giornali. Per questo molti movimenti ed associazioni si muovono soprattutto sui punti più gravi ed evidenti. L'abolizione della vivisezione, l'abolizione della caccia, il raggiungere migliori condizioni di vita per gli animali sfruttati negli allevamenti di massa e nei macelli, per quanto la meta finale sarebbe proprio di abolire sia gli uni che gli altri. Tuttavia, ognuno di noi potrebbe fare ancora molto. La chiave di svolta per risolvere in gran parte il problema della sofferenza animale sta proprio nel numero crescente dei vegetariani. Se amiamo gli animali, possiamo contribuire veramente alla loro sorte, abbandonando il consumo della loro carne. Per questo motivo, senza fanatismo ma con coscienza, possiamo prendere in considerazione il fatto che divenire vegetariani è un primo passo che può fare ognuno di noi per ridare agli animali la loro dignità e il loro diritto alla vita. Se guarderemo poi un animale negli occhi, ci sentiremo molto meglio. Questo certamente non basta. Gli animali hanno bisogno anche di molto spazio vitale, che si riduce sempre più a causa della cosiddetta civilizzazione. Per questo motivo, degli amici degli animali hanno cominciato a sviluppare in Germania, nelle vicinanze di Würzburg, un progetto che può essere una risposta o un piccolo inizio. Comunque, un esempio raro e positivo. Alcuni agricoltori locali, in collaborazione con la Fondazione Gabriele e con l'aiuto di numerosi amici degli animali da tutto il mondo, hanno iniziato ad acquistare boschi e terreni su base privata, in cui gli animali possono vivere la loro vita in pace, dove non vengono più uccisi. Qui viene praticata l'agricoltura definita pacifica, cioè non solo senza uso di chimica, ma anche senza sfruttamento animale, senza liquami e letame, con rotazione triennale ed un anno a riposo. Gradualmente si sta formando il più grande collegamento di biotopi europeo. Si restituisce al paesaggio il suo volto prima dello sfruttamento intensivo avvenuto tramite la monocoltura che ha causato la scomparsa di molte specie animali. Questo avviene con l'installazione di cosiddette siepi Benies, dal nome del suo fondatore, con l'introduzione di biotopi umidi, stagni e laghetti, biotopi in pietra e di zone dove la natura viene lasciata al suo corso naturale. Attualmente questo progetto si svolge su una superficie collegata di circa 390 ettari. Gli animali selvatici, grossi e piccoli, ripopolano poco alla volta i boschi e si rivedono uccelli in pericolo di estinzione. Le persone che hanno iniziato questo progetto pilota si richiamano ai principi del cristianesimo originario, secondo il quale il comandamento non uccidere vale anche per gli animali. Per questo motivo, secondo le possibilità economiche, vengono salvati anche numerosi animali da pascolo sottratti ai macelli, acquistati e portati su questa terra pacifica, mantenuti per mezzo di adozioni a distanza. Attualmente ci sono circa 280 pecore di diverse specie, pecore da lana, mufloni e pecore del Camerun e diverse razze di bovini, circa 40 capi. Dall'altro lato, l'Associazione Vita Universale, in nome di queste convinzioni etiche e spirituali, opera un'azione di informazione a livello internazionale, con manifesti, spot televisivi, programmi radio, manifestazioni di piazza, che invitano a prendere coscienza che gli animali sono esseri senzienti e che hanno un'anima, al contrario di quanto dice la Chiesa da secoli. Essi meritano il nostro affetto e la nostra cura, in quanto esseri indifesi e lasciati alla balia. Meglio sarebbe dire alla responsabilità dell'uomo. Queste azioni concrete sotto il nostro piccolo contributo alla causa animalista. In internet abbiamo iniziato in questi giorni a mettere a disposizione dei filmati che parlano di questa realtà, ricordando le parole del profeta Isaia che profetizzò 3000 anni fa la venuta del regno della pace sulla terra. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme ed un fanciullo li guiderà, la mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Chi volesse saperne di più può consultare i seguenti siti, può richiedere l'opuscolo informativo gratuito della Fondazione Gabriele o consultare libri pubblicati da Vita Universale, tra i quali segnalo Gli animali soffrono, il profeta denuncia, tradotto e distribuito gratuitamente in tutto il mondo, in oltre 200.000 copie, e L'assassinio degli animali è la morte degli uomini, oppure il libretto L'amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto, dove fonti antiche dimostrano che i primi cristiani erano vegetariani. Potete scriverci, siamo a vostra disposizione per ogni eventuale domanda. Dalla relazione di Stefano Delù, giornalista e produttore indipendente Radio TV, esponente Associazione Vita Universale, Radio Santec e TV, al congresso degli animalisti italiani ONLUS, tenutosi il 3 maggio 2006 presso Palazzo Marini a Roma. www.vitalinettauniversale.org www.radiolinettasantec.com Riflessioni di una cristiana di Elena Aldrighetti. Non è facile introdurre questa mia riflessione, il tema sul quale vorrei meditare è abbastanza scottante. Sono i movimenti religiosi. Da qualche anno lavoro nell'ambito ecumenico e ultimamente mi è capitato di leggere esperienze di ex membri di alcuni movimenti cattolici, oppure di sentire testimonianze dirette di membri ancora attivi. Non citerò apertamente nomi perché alcuni di questi testimoni, una volta usciti da questi istituti scolari, hanno subito azioni di denigrazione e ritorsioni. E se venissero citati questi stessi movimenti o istituti secolari o prelature, ribatterebbero immediatamente che le mie fonti sono assolutamente inattendibili. Del resto capita sempre così, quando si fa parte di un'associazione, qualsiasi essa sia. Nel momento in cui non si condividono più le idee della stessa, si viene criticati e cacciati, senza confronto o possibilità di dialogo. E questo si chiama fanatismo. Nel mio lavoro ecumenico sono spesso a contatto con alcuni movimenti cattolici. Devo dire che chiaramente al loro interno ho trovato delle bellissime persone. Il problema sono i vertici che dettano legge e i membri devono seguire la linea stabilita. Lavorando ecumenicamente si dovrebbe cercare di lavorare insieme per effettuare dei documenti o delle manifestazioni che tengano conto di tutte le pluralità cristiane che fanno parte del lavoro ecumenico. Tutti dovrebbero essere armati di carità cristiana, tolleranza, dialogo, confronto. In realtà però, in linea generale, oggi ognuno marcia per sé. Mi sono resa conto che purtroppo fra coloro che fanno parte di questi movimenti e gli integralisti non vi è alcuna differenza. Con entrambi non si riesce a dialogare. Entrambi restano sempre della loro opinione e, peggio ancora, anche se non lo dicono apertamente, ti fanno capire che sono loro ad essere dalla parte della ragione e tu no. Mi viene da pensare, avere una ragione su cosa? Cosa fa stabilire di essere assolutamente nel giusto? Mi rendo conto che mi sto addentrando in discorsi piuttosto controversi da secoli. Utopisticamente io ho sempre creduto che credere in Dio fosse il denominatore comune dei cristiani. A quanto pare non è così. I primi secoli di vita del cristianesimo erano abbastanza conformi all'insegnamento di Cristo. Poi però, se si osservano attentamente gli avvenimenti storici e i documenti dei padri della Chiesa, ci si rende conto che si è voluto, questo ovviamente è il mio parere personale, concentrare l'attenzione non tanto sulla spiritualità, che dovrebbe essere la priorità assoluta, ma sulla manipolazione delle menti deboli delle persone e sul potere temporale. So che in questo momento chi è fermamente convinto che ci si debba far guidare da chi ne sa più di noi, questa è la convinzione dei fedeli di tutte le chiese cristiane. Mi additerà come una pazza ignorante. Se pensiamo alla filosofia greca, ci dovremmo ricordare dai tempi di scuola di Socrate. Veniva predicata la società civile gestita da saggi, i quali appunto con la loro saggezza erano in grado di guidare la popolazione, tenendo in considerazione l'integrità dell'uomo fatta di spirito e corpo. Questo dovrebbe fare la Chiesa di Cristo, ma temo non sia così. Ci si maschera sempre dietro la frase «La Chiesa è fatta di uomini», che peraltro è vero. Ma se allora è così, cioè i fedeli devono perdonare gli errori dei loro pastori perché sono umani, perché c'è chi sostiene che il Papa sia il vicario di Cristo in terra e che sia infallibile? Non vi sembra un tantino presuntuoso? Per essere vicario di qualcuno o di qualcosa bisogna avere il permesso di questo qualcuno o di questo qualcosa per rappresentarlo. Quindi si presume che Cristo abbia apertamente fatto delle deleghe. Comunque la cosa che mi intristisce è il constatare che alcuni fondatori di questi movimenti o istituti secolari, prelature, si sono fatti, per così dire, prendere la mano, parlando di illuminazioni divine e facendosi venerare in maniera talmente sottile da far sì che gli stessi veneratori nemmeno se ne accorgevano. Ho avuto modo di leggere libri di alcuni ex di questi movimenti, eccetera, e partendo dal presupposto che chi è nel torto attacca quasi sempre per primo, ho ritenuto attendibili queste testimonianze che dipingevano questi illuminati come dei megalomani manipolatori di mente. Questi testimoni parlano di caduta del velo, quando riescono ad uscire dal loro fanatismo, vedendo così la vera natura dell'istituzione della quale facevano parte. Ho sentito tempo fa l'intervista di uno di questi fondatori. Parlo sempre al maschile come fatto generico, ma potrebbero essere anche donne, che parlava del suo movimento e mi ha molto sorpreso il tono usato, non tanto come atteggiamento, ma parlava tutto al singolare. Io era la tematica ricorrente. Scusatemi se sembra un attacco, ma in realtà è semplicemente un constatare come ci siamo allontanati da quell'interezza spirituale che caratterizzava le prime comunità cristiane. All'inizio del mio lavoro ecumenico ero piena di speranza ed entusiasmo. Ora non ho perso l'entusiasmo, ma sono diventata più realista. Io lavoro molto con questi movimenti e ho notato lo spirito di protagonismo che vi aleggia all'interno. Molti lavorano ecumenicamente solo per facciata, solo perché la sede di Roma insegna che è importante l'ecumenismo. Scavando si scopre che a loro interessa solo che si parli di loro. Di ecumenico non hanno assolutamente nulla. Restano sempre convinti che la Chiesa Cattolica sia il depositario assoluto della verità e tutti i cristiani dovrebbero sottostare alle sue regole. Regole che, detto da loro, sono universali e indiscutibili. A parole tutti sono ecumenici. Sono i fatti poi a smentire, ma loro non lo ammetteranno mai. È veramente sorprendente e preoccupante vedere che chi parla tanto di amore, carità, eccetera, in realtà poi si comporta esattamente al contrario. Inoltre, coloro che seguono questi movimenti non si rendono nemmeno conto di essere spesso sfruttati. Alcuni di questi movimenti, istituti secolari o prelature, cercano i loro adepti solo fra la gente che conta, persone di buona famiglia, persone altolocate e in posti di potere. Tutto ciò mi sembra abbia ben poco da spartire con ciò che predicava il Cristo. Qui non si tratta di giudicare o condannare, è una questione proprio di etica. La Chiesa Cattolica spesso e volentieri parla di etica e condanna tutti coloro che non viaggiano nella sua direzione. Poi però non fa caso se nel suo interno ci siano tante chiese nella Chiesa. Non fa caso che tutti questi fondatori illuminati molto spesso sono persone megalomani che si nutrono di gloria personale, obbligando con vari mezzi i loro associati ad adorarli. Spesso la Chiesa Cattolica critica le altre chiese cristiane, tacciandole di proselitismo, se per caso qualche cattolico emigra in altre chiese cristiane, non tenendo però conto del proselitismo che effettuano tutte queste strutture interne al suo seno. Certo, è un proselitismo sottile, non evidente. Viene usata la debolezza e la grande fede delle persone per convincerle che se entrano in questi gruppi adempiranno al volere di Dio. Purtroppo la fragilità umana impedisce che si vedano le cose con chiarezza. Se per esempio una donna non è entrata in convento per farsi suora, per quale motivo deve convincersi di entrare a far parte di un gruppo facendo i voti di castità, povertà ed obbedienza? Se una persona vuole vivere in castità al di fuori di un ordine religioso, non vedo che cosa glielo impedisca. Non penso sia necessario appartenere a qualcosa per poterlo fare. Credo ci siano tanti modi per essere casti. La Chiesa purtroppo evidenzia solo quello dell'astinenza sessuale, grande bestia nera, da sempre per la Chiesa. In tutti questi secoli tutte le religioni hanno combattuto verso la sessualità delle persone, cercando di far vivere come peccato questa cosa assolutamente naturale. La sessualità ha sempre voluto paragonarla al male, solo se si procrea va bene. Eppure se si legge l'Antico Testamento si potrà constatare che alcuni profeti come Abramo, se non avevano figli direttamente dalla propria moglie, li avevano dalle loro concubine. Più che un volere divino, questo mi sembra un atteggiamento un po' maschilista e misogino. Certo, c'è una risposta a tutto. Alcuni sacerdoti mi hanno detto che la situazione nell'antichità era diversa. I bambini morivano anche appena nati e quindi per salvaguardare l'esistenza della tribù bisognava fare molti figli. Mi sembra un po' arrampicarsi sui vetri. Oggigiorno noto che la gente ha un bisogno sempre maggiore di spiritualità, non solamente credere ciecamente in un Dio e affidarsi a Lui. Il fatto è che spesso le istituzioni religiose non ci aiutano ad affidarci ciecamente a Lui, ma a loro, a diventare dipendenti da altri uomini, ritenuti superiori a noi perché ispirati da Dio e dallo Spirito Santo. Quante cose orribili ha visto lo Spirito Santo fatte in suo nome. Quella grande secolarizzazione avvenuta negli ultimi decenni, il risultato è che la gente si trova spaesata. Non avendo più un Dio nel quale credere, diventa facile preda di ciarlatani carismatici. Io credo si dovrebbe imparare a cercare lo spirito divino che è in noi, coltivarlo e ascoltarlo. Se si impara ad ascoltare quella vocina interiore che Dio ci ha donato, si eviteranno manipolazioni mentali e fregature enormi. Non tutti sanno uscire dal fanatismo indegni, molti subiscono scompensi psicologici e addirittura psichiatrici. Alcuni arrivano persino a togliersi la vita perché non riescono a sopportare il disonore della diffamazione fatta da questi gruppi caritatevoli, che nel momento in cui una persona decide di uscire dalla rete incominciano una politica infamatoria tale da distruggerla. Credo che Dio non abbia inteso ama il prossimo tuo come te stesso in questo modo. Come al solito, chi predica bene razzola male. Spero veramente che ci sia una calata di velo generale, così coloro che sono manipolati, offuscati dal fanatismo, capiscano che non conta ciò che vedono e pensano gli uomini. Le nostre azioni vengono giudicate altrove e quindi, anche se ci venerano qui, non è affatto detto che verrà fatto anche presso il Padre. Hobby e tempo libero. Lo shiatsu di Sauro Fani. Lo shiatsu è una pratica manuale che, tramite precise modalità di pressione esercitate su tutto il corpo, ha come obiettivo di stimolare le risorse vitali innate in ogni individuo. La sua applicazione spazia dal campo dell'estetica al miglioramento della vitalità e quindi delle prestazioni fisiche e sportive richieste. Aiuta a superare momenti di disagio psicofisico. Facilita il ripristino del normale movimento articolare e muscolare. Stimola gli organi interni, concorrendo al miglioramento delle funzioni da essi espletate. Ha iniziato a diffondersi in Italia verso la metà degli anni 70, ma le sue radici sono nel patrimonio comune alla cultura estremo orientale e ha ricevuto in Giappone i principi operativi su cui si fonda e le modalità tecniche con cui viene applicato. Shiatsu è una parola giapponese composta che significa pressione con le dita. Come tecnica manipolatoria a sé stante nasce ufficialmente all'inizio del XX secolo e nel 1925 Namikoshi fonda la prima di una serie di scuole che nel 1940 portarono alla creazione dell'Istituto Giapponese di Shiatsu, chiamato oggi Nippon Shiatsu School. A cavallo fra gli anni 60-70 il maestro Masunaga creò un proprio stile che si contraddistinse per una maggiore varietà delle tecniche utilizzate per un preciso riferimento alla visione taoista dell'uomo, peraltro molto diffusa in Estremo Oriente. Nell'eseguire il trattamento, l'operatore interviene sempre nel rispetto e nell'ascolto delle specifiche e personali esigenze del ricevente. La specificità delle tecniche utilizzate permette sempre di valutare la tolleranza e la risposta allo stimolo applicato. Fine lato A.